Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12, con commento a cura di padre Lino Pedron.
6 giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania, dove si trovava Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti, e qui fecero per lui una cena. Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. Maria allora prese 300 grammi di profumo di puro nardo, assai prezioso, ne cosparse i piedi di Gesù, poi li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa si riempì dell'aroma di quel profumo. Allora Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli, che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Disse questo non perché gli importasse dei poveri, ma perché era un ladro e siccome teneva la cassa, prendeva quello che vi mettevano dentro. Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché essa lo conservi per il giorno della mia sepoltura. I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Intanto una grande folla di giudei venne a sapere che egli si trovava là e accorse, non solo per Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti. I capi dei sacerdoti allora decisero di uccidere anche Lazzaro, perché molti giudei se ne andavano a causa di lui e credevano in Gesù.
Commento. In questo brano è accentrato il contrasto tra la generosa dimostrazione d'amore di Maria e la gretta irritazione di Giuda Iscariota. Gesù era stato a Betania qualche giorno prima per risuscitare Lazzaro e se ne era allontanato dopo la decisione del Sinedrio di ucciderlo. Ora la famiglia degli amici fa una cena in onore di Gesù. Maria, ungendo i piedi di Gesù, fa un gesto di squisita cortesia, secondo l'usanza giudaica, come segno di omaggio all'ospite. Una libra corrisponde a 330 grammi e il prezzo di 300 denari allo stipendio di 300 giornate lavorative. L'intervento di Giuda mette in risalto la fede e l'amore di Maria per il Signore. Questa donna, in uno slancio di generosità, si è prodigata in un gesto di tenerezza, senza badare a spese. Al contrario, Giuda Iscariota, con la sua contestazione, manifesta la grettezza del suo cuore. Egli non era preoccupato delle necessità dei poveri, ma desiderava che quella somma finisse nella cassa comune della comunità di Gesù, di cui era amministratore, per rubarla. «Lasciatela fare, perché lo conservi per il giorno della mia sepoltura». Con questa frase Gesù vuole spiegare che il gesto della donna ha un significato profetico, perché preannuncia l'unzione del suo corpo prima della sepoltura. «I poveri li avete sempre con voi». Con queste parole Gesù non vuole scoraggiare l'assistenza e il soccorso ai poveri, ma vuole ricordare il primato che si deve riservare a Dio in tutte le circostanze della vita. Con la frase «non sempre avete me», evidentemente Gesù parla della sua vita terrena, che avrà termine tra qualche giorno. La sua presenza, come risorto, invisibile ma reale, non cesserà mai. Dinanzi al comportamento del popolo che crede in Gesù, la reazione dei sommi sacerdoti rasenta la follia, perché decretano di uccidere anche Lazzaro, per far scomparire questa testimonianza così eloquente a favore della divinità di Gesù. L'ostinazione dei capi nel male raggiunge il parossismo.
Il giorno seguente, la grande folla che era venuta per la festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando: «Osanna! Benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re d'Israele!» Gesù, trovato un asinello, vi montò sopra, come sta scritto: «Non temere, figlia di Sion, ecco, il tuo re viene, seduto su un puledro d'asina!» I suoi discepoli sul momento non compresero queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui essi le avevano fatte. Intanto la folla che era stata con lui quando chiamò Lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti gli dava testimonianza. Anche per questo la folla gli era andata incontro, perché aveva udito che egli aveva compiuto questo segno. I farisei allora dissero tra loro: «Vedete che non ottenete nulla? Ecco, il mondo è andato dietro a lui!»
Commento: i pellegrini venuti alla festa di Pasqua dalle campagne non si preoccupano più di tanto delle decisioni prese dai sommi sacerdoti e dai farisei per eliminare Gesù. Appena ebbero udito che il Signore veniva a Gerusalemme, gli andarono incontro per accoglierlo con onore, acclamandolo re d'Israele. Nel seguito del Vangelo Giovanni preciserà in che senso deve essere intesa la regalità di Gesù. Essa è di origine religioso e non politico. Gesù è re in quanto rende testimonianza alla verità, cioè la sua regalità è finalizzata alla rivelazione piena e perfetta della vita divina. Confrontare capitolo 18 verso 37. Gesù non è un re politico e bellicoso, perciò non entra in Gerusalemme sopra un carro da guerra o sopra un cavallo, ma seduto sopra un asino, con sentimenti e segni di mitezza e di pace. In Giovanni capitolo 12 verso 15 molto probabilmente sono sintetizzati due oracoli dell'Antico Testamento, Isaia capitolo 40 verso 9 e Zaccaria capitolo 9 verso 9. L'Evangelista nota che i discepoli capirono il significato della scrittura solo dopo la Pasqua di risurrezione. Sarà lo Spirito Santo a richiamare alla memoria dei discepoli le parole di Gesù e a far capire il significato pieno delle opere da lui compiute. Il prodigio della risurrezione di Lazzaro costituisce la migliore preparazione per l'accoglienza trionfale di Gesù nella città di Davide. Gesù con questo segno aveva manifestato la sua persona divina. La folla esce incontro a Gesù perché aveva sentito parlare del segno straordinario della risurrezione di Lazzaro. La reazione dei farisei per l'accoglienza entusiastica che il popolo ha riservato per il maestro appare sdegnosa. Essi sono costretti a riconoscere il fascino esercitato da Gesù. Ecco, il mondo è andato dietro di lui. In realtà non solo il mondo giudaico va dietro al Messia, ma anche i greci vogliono incontrarlo per seguirlo, come sarà presentato nella scena seguente.
Tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere Gesù!» Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio dell'uomo sia glorificato. In verità, io vi dico, se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane solo. Se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, e chi odia la propria vita in questo mondo la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso l'anima mia è turbata. Che cosa dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Venne allora una voce dal cielo. L'ho glorificato e lo glorificherò ancora. La folla che era presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: un angelo gli ha parlato. Disse Gesù: questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo. Ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me. Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire. Allora la folla gli rispose: noi abbiamo appreso dalla legge che il Cristo rimane in eterno. Come puoi dire che il Figlio dell'uomo deve essere innalzato? Chi è questo Figlio dell'uomo? Allora Gesù disse loro: ancora per poco tempo la luce è tra voi. Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi sorprendano. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, per diventare figli della luce. Gesù disse queste cose, poi se ne andò e si nascose loro.
Commento: l'ingresso trionfale di Gesù in Gerusalemme fu notato non solo dai giudei e dai farisei, ma anche da un gruppo di greci saliti a Gerusalemme per celebrare la Pasqua. Si tratta di non circoncisi, simpatizzanti dell'ebraismo. Questi pii pagani vogliono vedere Gesù. Per incontrare il Maestro si servono della mediazione di Filippo. Gesù, informato del desiderio dei greci, esclama: «È venuta l'ora che sia glorificato il Figlio dell'uomo». L'ora di Gesù indica il tempo della sua glorificazione con la passione, morte e risurrezione. La glorificazione del Figlio dell'uomo è spiegata con il paragone della sorte del chicco di grano, che per portare frutto deve morire. La glorificazione di Cristo avviene mediante la sua morte e sepoltura. Il seme, per poter fruttificare, deve morire sottoterra. Il chicco, che non volesse morire, è destinato alla sterilità. Il Cristo fu sepolto nella terra per risorgere, essere esaltato e attirare tutti a sé. La fecondità salvifica di Gesù deriva dall'accettazione del disegno divino che ha posto la sua glorificazione in dipendenza della sua passione e morte. L'amore per la propria vita, l'esagerato attaccamento alla vita, per cui per salvarsi si è disposti a rinunciare a tutti i valori, anche a quelli divini, è causa di perdizione. La disponibilità a morire per una causa superiore, quale è Cristo e il suo regno, è fonte di salvezza eterna. Gesù odia, tra virgolette, la sua anima in questo mondo, ossia è disposto a rinunciare alla vita terrena per portare molto frutto, cioè per attirare a sé tutti gli uomini, compresi i pagani, rappresentati da questi greci che desiderano vederlo. Il suo discepolo fedele deve seguirlo su questa strada, per essere dove l'ha preceduto Cristo, nella casa del Padre. La precedente affermazione sulla morte del chicco di grano e sull'odio per la propria anima viene applicata da Gesù a se stesso. Tra poco inizierà la sua passione, che culminerà sulla croce. Per questo motivo Gesù è profondamente turbato. Giovanni anticipa all'epilogo della rivelazione pubblica questa scena che gli altri evangelisti collocano nel Getsemani. Confrontare Matteo capitolo 26 versi da 37 a 39. Gesù è tentato di domandare al Padre di salvarlo, cioè di liberarlo da questa prova angosciosa, ma scarta subito questa eventualità. Lo scopo della vita di Gesù è tutto incentrato su quest'ora. Perciò chiede al Padre di glorificare il suo nome. Il Figlio di Dio si è incarnato per rivelare l'amore di Dio. Questa manifestazione raggiunge il culmine sulla croce. È nella morte di Gesù che gli uomini riconoscono la sua divinità. Il centurione che stava di fronte, visto lo spirare in quel modo, disse: «Veramente quest'uomo era figlio di Dio». Confrontare Marco, capitolo 15, verso 39. Nella scena conclusiva di questo brano, il Padre interviene per autenticare la missione del Figlio. Gesù infatti spiega che la voce venuta dal cielo è diretta ai suoi uditori. Con tale manifestazione il Padre vuole presentare Gesù come la persona divina per mezzo della quale egli si rivela in modo perfetto e pieno. Con l'esaltazione di Gesù si attua il giudizio del mondo delle tenebre e la sconfitta del suo principe. Il giudizio di questo mondo si attua con la sconfitta di Satana. Satana è sconfitto dalla morte gloriosa di Cristo sulla croce e dalla esaltazione, ascensione al cielo di Gesù. L'elevazione di Gesù sul patibolo del Calvario costituisce l'inizio dell'esaltazione alla destra del Padre. L'obiezione della folla che vede contraddizione tra il Messia che rimane per sempre e Gesù che deve essere innalzato nasce dal fatto che per la gente la seconda espressione indica unicamente la crocifissione e non anche l'ascensione del Cristo, risuscitato e glorioso al Padre. La domanda «chi è questo figlio dell'uomo?» non ottiene risposta. Gesù aveva già rivelato di essere lui il figlio dell'uomo nel racconto del cieco dalla nascita. Confrontare Vangelo di San Giovanni, capitolo 9, versi da 35 a 37. Gesù invita i suoi uditori ad affrettarsi nell'accogliere la fede nella sua persona, perché lui sta per tramontare. È scoccata la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Devono affrettarsi ad aderire alla luce della verità che è il Cristo, per non essere sorpresi dalle tenebre, per non essere raggiunti dal maligno, per non essere sopraffatti dall'incredulità e quindi privati della vita. L'espressione «camminate finché avete la luce» significa «credete finché avete la luce». Aderendo vitalmente al Cristo e alla sua rivelazione, si diventa figli della luce.
Sebbene avesse compiuto segni così grandi davanti a loro, non credevano in lui. Perché si compisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto alla nostra parola? E la forza del Signore a chi è stata rivelata? Per questo non potevano credere, poiché ancora Isaia disse: ha reso ciechi i loro occhi e duro il loro cuore, perché non vedano con gli occhi e non comprendano con il cuore, e non si convertano, e io li guarisca. Questo disse Isaia perché vide la sua gloria e parlò di lui. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in lui, ma a causa dei farisei lo dichiaravano per non essere espulsi dalla sinagoga. Amavano infatti la gloria degli uomini più che la gloria di Dio.
Commento. Dinanzi all'ostinazione dei giudei di voler rimanere nelle tenebre, Gesù, luce del mondo, si eclissa. Come si spiega l'incredibile ostinazione nell'incredulità dopo che il Cristo ha operato segni così eccezionali? Le considerazioni di Giovanni su questo argomento costituiscono l'epilogo di questo dramma. I segni compiuti da Gesù sono stati operati per favorire la fede, ma nonostante questi, molti non vollero aderire alla persona del Figlio di Dio. Tale incredulità adempie l'oracolo di Isaia, capitolo 53, verso 1. Isaia parlò dell'incredulità dei giudei non tanto in riferimento ai suoi contemporanei, quanto in rapporto agli uditori del Cristo che non avrebbero creduto alla rivelazione del Figlio di Dio. Giovanni interpreta Isaia capitolo 6 versi 1 e seguenti in chiave cristologica, favorito in ciò dai targumim palestinesi che parlano non della gloria di Dio, ma della gloria della parola, memra, del Signore. Quindi il profeta contemplò la gloria della parola di Dio. Siccome nel Vangelo di Giovanni Gesù di Nazareth è la parola di Dio diventata uomo, di conseguenza Isaia vide la gloria del Cristo e parlò di lui. Gesù è il fine, il centro e il culmine delle scritture. L'oracolo profetico citato in Giovanni capitolo 12 verso 15 si riferisce alla sua persona. Mosè ha scritto di lui, come pure i profeti. Abramo ha visto il suo giorno. Mosè, i profeti, i salmisti hanno scritto e parlato di lui, perché tutto e tutti sono finalizzati a lui. La professione pubblica della fede in Cristo comportava la scomunica e l'emarginazione dalla società giudaica. Questi capi credenti mancano di coraggio e di decisione, perché preferiscono la gloria degli uomini a quella di Dio. Nel caso dei giudei, la ricerca della gloria umana ha impedito l'accensione della fede, e la vergogna di dichiararsi per Cristo ha soffocato la manifestazione della medesima fede.
Gesù allora esclamò: «Chi crede in me non crede in me, ma in colui che mi ha mandato. Chi vede me vede colui che mi ha mandato. Io sono nel mondo come luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre. Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno, perché non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Chi mi rifiuta e non accoglie le mie parole, ha chi lo condanna. La parola che ho detto lo condannerà nell'ultimo giorno, perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre che mi ha mandato mi ha ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire, e io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che io dico, le dico così, come il Padre le ha dette a me».
Commento: l'incredulità degli uni e la fede troppo imperfetta degli altri danno a Gesù l'occasione per un ultimo appello. Egli grida che la fede nella sua persona è in realtà rivolta a Dio. L'oggetto primario della fede è il Padre che ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito. Gesù e il Padre formano una cosa sola, per cui chi contempla Gesù contempla il Padre che l'ha mandato, e chi vede Gesù vede il Padre. Gesù è la luce dell'umanità che giace nelle tenebre. Egli è venuto nel mondo per rivelare l'amore del Padre e salvare l'umanità peccatrice. La liberazione dalle tenebre del male è frutto della fede in Gesù. Ma questa fede non consiste in un ascolto superficiale, ma nell'osservanza dei comandamenti di Gesù. Chi dice di conoscere Cristo, ma non osserva i suoi comandamenti, è un bugiardo. Gesù non è venuto per condannare il mondo, ma per salvarlo. Chi però non accoglie il Salvatore rimane privo della salvezza, si autoesclude colpevolmente della salvezza. Chi non ascolta in modo efficace le rivelazioni di Cristo, accogliendo le sue parole, mostra disprezzo per il Figlio di Dio. La conseguenza del rifiuto del Cristo è il giudizio di condanna nell'ultimo giorno da parte della parola rivelatrice. La parola di Gesù sarà il giudice definitivo, perché il Verbo di Dio non ha portato una sua rivelazione personale, ma ha manifestato la volontà del Padre. Gesù esegue il comando del Padre, perché sa che tale obbedienza è fonte di vita eterna. Egli è parola di Dio, è la manifestazione vivente della vita d'amore del Padre. L'ultima parola del discorso finale della rivelazione pubblica di Gesù è il termine la lein, che significa dire, che fa inclusione con l'espressione iniziale «in principio era il Verbo», confrontare Giovanni capitolo 1 verso 1. Questa figura letteraria vuole sottolineare che uno dei temi centrali trattati nei primi 12 capitoli del Vangelo di Giovanni è la manifestazione della vita divina ad opera del Verbo incarnato. Il Figlio di Dio è il Verbo rivelatore che dice, esprime, rivela il Padre.